Rieccoci in voce, siete sempre all'ascolto di Silenzio Assordante sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e come preannunciato poco fa abbiamo in diretta un compagno della Val di Susa. Ci senti intanto?
Ciao a tutti e tutte.
Bene, anche noi ti sentiamo bene. E allora, abbiamo prima un po' presentato il collegamento e la chiacchierata che volevamo fare con te. E insomma, sappiamo che c'è stata una nuova occupazione lì in valle di cui insomma vorremmo un po' parlare, ma se sei d'accordo partirei un po' rifacendo un quadro generale rispetto proprio alla situazione che c'è lì, lavori, programmazione di lavori e quant'altro. Quindi partiamo magari un po' da un quadro generale e poi andiamo più nello specifico sull'occupazione.
D'accordissimo, va bene. Permettimi solo di fare una piccola preambolo, noi stiamo più che parlando di occupazione, stiamo parlando di una riappropriazione, se non proprio di esproprio di terreni, perché dicendo occupazione uno pensa a un edificio, in verità non è tanto l'edificio quanto proprio tutta un'area, ma ne parliamo poi dopo.
E giusto, come precisazione come giusta.
Dimmi pure.
No, dico giusta precisazione.
Sì, era solo per contestualizzare un po'. Sì, possiamo fare un quadro generale di quello che sta succedendo, sorvolando un po' su valutazioni più di tipo politico, di politica istituzionale, che però va giusto detto che comunque in questo momento vede un sostanziale accordo da parte di tutte le forze politiche, o comunque come i 5 Stelle. Se non altro non c'è nessuna levata di scudi, neanche se vogliamo simbolica, che dà molta forza al progredire o all'iniziare insomma di quest'opera, perché insomma si nota un coro abbastanza univoco di voci che si levano per iniziare quest'opera, sia dal punto di vista giudiziario con una repressione diciamo senza sconti, sia dal punto di vista dei lavori che iniziano. E da questo vorrei iniziare, appunto, forse è un po' più un po' più conosciuto il fatto che il cantiere di Chiomonte, il cantiere ormai storico che c'è da qualche anno del tunnel esplorativo, viene pian piano allargato a piccoli passi tra virgolette, con lo spostamento di reti, l'inglobamento parziale di sempre maggiori fette di terreno, a cui segue ovviamente il disboscamento, la distruzione con gli scavatori. E questo è abbastanza evidente, quindi anche segnalato dai siti di riferimento, però significa anche che il cantiere dovrà espandersi, perché una volta terminate appunto le opere diciamo di allargamento, poi dovrà iniziare a lavorare. Per espandersi intendo dire che sono previsti, per ora sono previsti, altri cantieri in giro per la valle. Facendo una piccola riassunto, sappiamo già che un cantiere sarà a Salbertran, quindi la parte alta della valle, la parte anche meno forte per l'opposizione, ma non basta. Questa era una strategia che avevano deciso di adottare proprio per andare a spostare le opere là dove c'era magari meno possibilità di trovare una opposizione dura, e quindi sono andati a Salbertran. Nonostante questo, anche lì hanno trovato un'opposizione, se non altro dal punto di vista istituzionale in questo momento, che li ha fatti brigare e perdere del tempo. Però appunto in previsione nei tempi futuri ci sarà la costruzione di un impianto industriale molto vasto, molto grande, nella piana di Salbertran, quindi nella parte alta della valle, che servirà a processare, selezionare e riutilizzare le rocce di scavo. Poi un'altra da lì, una parte del terra di scavo andrà via ferrovia, ritornerà giù verso la bassa valle, perché è previsto che venga in futuro, un futuro un po' più lontano, stoccata sia in una cava che è a a Caprie, nella parte medio-bassa della valle, e poi in altri siti piemontesi. E di contro, proprio a Susa invece, è previsto è prevista la stazione internazionale di TAV di Susa, ma soprattutto è previsto l'interconnessione tra il tunnel di base che dovranno cominciare a costruire con la linea storica. E in questa grandissima opera di cantierizzazione gigantesca che andrà a incidere pesantemente sui paesi, sulla viabilità, ovviamente su tutto il territorio, tutto il resto delle cose, ci andrà lì sia dello smarino che lì già che ci sono, non avendo dove metterlo, andranno a posizionare lì delle rocce di scavo, ma, e qui arriviamo al punto finale, da lì dove è presente questo autoporto autostradale, dove i camion sostano in arrivo, in partenza per il tunnel del Prejus, questo autoporto, dovendo far spazio ai lavori cantieri per il TAV, andrà spostato a San Didero, un paese che è a pochi passi prima di Bussoleno. Lì c'è un'altra area abbandonata dove andrebbe ricollocato questo autoporto, e quella è l'area interessata dall'occupazione, riappropriazione o esproprio di terreni, come lo vogliamo chiamare.
Ok, perfetto, diciamo premessa d'obbligo, perché un po' perché appunto come sai, insomma, anche da un punto di vista mediatico se ne parla sempre di meno, però sembra insomma che anche solo se a livello progettuale stia un po' prendendo corpo quell'allargamento, o comunque quella appunto progettazione del grosso cantiere della TAV, che appunto non riguarda solo l'area del cantiere nello specifico, quella che magari si conosce un po' di più, ma riguarda l'intero territorio, quindi insomma importante la precisazione, anche diciamo rispetto poi all'attenzione politica e mediatica che c'è intorno alla valle, che sicuramente ha un andamento altalenante rispetto, no, ai momenti, ai periodi, eccetera. Insomma, adesso se vuoi parlaci un po' insomma di come è nata questa idea di questa riappropriazione, come si sta portando avanti questa iniziativa.
Sì, ti faccio soltanto osservare una cosa, che per quanto riguarda il cantiere di Chiomonte è vero che non si, a livello mediatico si tendono a sottacere quello, come tutte le altre cose che succedono, e questo costringe una parte del movimento a promuovere delle iniziative che a livello di contrasto fisico sull'avanzata dell'opera contano relativamente poco, però diciamo, parlando di quelli che sono chiamati generalmente attacchi al cantiere, che vanno comunque tramite anche delle marce popolari, anche se non sono i grandi numeri di un tempo, quello sembra essere l'unico modo per scalfire in qualche modo il muro di gomma mediatico che c'è. Quindi c'è questa cosa qui che non va dimenticata, forse anche per alcuni è stancante, perché è molto un po' rappresentativa, possiamo dire, no? Non essendo una cosa che va all'efficacia, però effettivamente è l'unico caso in cui poi dopo c'è la ribalta sui giornali di qualcosa che riguarda l'opposizione al TAV, che invece appunto, come dicevamo, si muove sempre su tanti canali diversi, e uno di questi è la riappropriazione di questi terreni. Come sta andando? L'idea è nata perché dalle carte progettuali e dalle scadenze che hanno per rispettare i vari bandi e i vari finanziamenti, no? Escono sempre fuori delle date che poi puntualmente non vengono rispettate, però ci sono, e una di queste date era il 31 dicembre. Al 31 dicembre era previsto, ma sapevamo che sarebbe stato ben difficile che lo facessero, era previsto l'inizio dei lavori a San Didero. Ovviamente, nonostante noi diciamo subodoravamo che i tempi erano un po' troppo stretti e che forse avrebbero rimandato, abbiamo deciso di non stare a guardare, proprio per quello che dicevo prima, perché se da una parte è importante la pressione sul cantiere, anche se in questo momento è una pressione più di osservazione, di non lasciare andare le cose senza essere lì a vederle, perlomeno a documentarle, o senza comunque costringerli a schierare sempre una grande quantità di forze dell'ordine. Nonostante questo, noi abbiamo pensato che anche a San Didero forse valesse la pena di iniziare a muoversi e di essere presenti magari prima che loro iniziassero a costruire questo enorme fortino, perché ovviamente anche lì ben prima di tutto il resto quello che costruiranno è una recinzione e una caserma, praticamente una caserma di osservazione e di controllo della zona. Per cui abbiamo pensato che fosse il momento di muoversi, e non solo per una questione di date, ma anche per una questione, se vogliamo, geografica e anche politica. Geografica perché intanto ci parliamo non più dei boschi della Clarea, di luoghi abbastanza lontani e difficili da raggiungere, ma di un'area molto grande che si trova tra l'autostrada e la statale, la ferrovia, nel mezzo della valle, quindi facilmente raggiungibile, comodamente raggiungibile. E dal punto di vista politico invece ci siamo accorti, parlando con tante persone in valle, che la presenza in Clarea diventa sempre più difficile, oltre alla lontananza, al fatto che molte persone sono lontane, fisicamente lontane, oltre al fatto che comunque c'è anche il lockdown in questo momento che rende difficile avvicinarsi a una zona che ha degli accessi abbastanza unici e quindi facilmente controllabili dalla polizia, che infatti non manca di dare multe anche solo per non aver rispettato le ordinanze di anti-Covid, diciamo. Oltre a tutto questo c'era il fatto che tutta una fetta di persone legate ai comitati o anche no, o persone che in qualche modo non si riconoscono nelle fazioni più egemoni all'interno del movimento, tutte quelle persone che magari faticano a venire ai comitati perché lo trovano pesante, faticoso, perché per vari motivi non si sentono troppo rappresentati, però hanno voglia di fare delle cose senza star lì troppo a discutere e a progettare. Bon, queste persone hanno lì un luogo facilmente raggiungibile e abbastanza libero per ora, nel senso che insomma chiunque viene può decidere di fare una cosa o un'altra, essendo un posto molto grande, molto spazioso, e quindi c'è veramente spazio un po' per tutto. E questa cosa sembra che si stia realizzando.
Bene, bene, questo insomma è... Ovviamente sappiamo che sicuramente sia a livello temporale, parliamo insomma di un movimento no TAV inteso nella sua ampiezza, un movimento di lunghissima durata e quindi anche no, la composizione varia, quindi sicuramente iniziative del genere, situazioni del genere vanno un po' anche nella direzione di quella che è una lotta che è stata appunto dal mio punto di vista, ma credo si possa dire no, un po' oggettivamente molto, molto partecipata da più anime, da varie parti e da varie situazioni. E nello specifico quali sono un po' le iniziative, insomma la quotidianità lì, come procede?
Sì, come dicevi tu, c'è abbastanza una partecipazione variegata. Intanto bisogna dire che c'è una componente giovanile importante. E questo è un dato non nuovissimo, però insomma erano anni che si aspettava un ricambio generazionale e forse si è anche temuto a un certo punto che si facesse fatica ad avere questo ricambio. Invece negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e mezzo, questa cosa è avvenuta e i giovani sono quelli che particolarmente fanno fatica a riconoscersi nelle forme di organizzazione classiche del movimento, come il coordinamento dei comitati o cose simili, perché forse è anche giusto che sia così, no? C'è un nuovo passo.
Certo.
Persone che comunque vivono la valle, sono cresciuti nella valle, sono cresciuti con il movimento rotavo un poco sulla testa o a fianco, insomma, a seconda delle sensibilità, e però hanno voglia di sperimentare a modo loro e forse hanno anche bisogno di staccarsi da quelle che sono, come dire, delle abitudini, delle tipo di iniziative un
certo.
po', non dico standard, nel senso
sì, che magari si sono più cristallizzate nel tempo, e quindi insomma, cioè, ci sta che poi insomma immagino le cose non debbano andare per, non debbano essere viste per forza in, in contrapposizione, ma magari anche in, come si dice, in complementarità, direi.
No, evidentemente c'è chi ha paura di anche di questa cosa, bisogna anche stare attenti a non alimentarla o a non generarla. Però c'è da dire che fondamentalmente è come un po' ritornare alla libera Repubblica Maddalena, cioè su quel territorio lì di San Didero non c'è già un fortino, non c'è già una caserma, non c'è già una pressione tale per cui c'è, diciamo, obbliga chi si vuole battere contro il TAV ad adottare delle precauzioni, degli stratagemmi o un certo tipo di azione di forza. In questo momento lì è possibile un po' sperimentare, diciamo, non dico in maniera totalmente spensierata, però insomma su un livello un po' meno conflittivo, e forse questo aiuta al fatto che insomma, con i propri passi, senza dover per forza ascoltare quelli più grandi, si possa cominciare a fare, a maturare la propria esperienza. Questo ovviamente è una riflessione mia, non so se [S2] Certo. [S1] È veramente così, però è una un'impressione che ho. E quindi tornando un po' più a quello che mi chiedevi all'inizio, quali sono le iniziative fatte? Innanzitutto abbiamo appunto, se vuoi, occupato, ci siamo riappropriati di questo terreno che era 40 anni ormai che era abbandonato. Abbandonato vuol dire che è passato di mano in mano a, a dei gruppi industriali anche abbastanza grossi che l'hanno tenuto lì in attesa di una speculazione, perché comunque c'era, c'era di base una destinazione d'uso industriale. Mm-hmm. Questo fatto ha comportato che non vi fosse la possibilità di un uso agricolo, fosse anche diventato sede di sversamento di materiali di risulta, di terreno non naturale, e questo ne ha impedito l'uso agricolo in qualche modo. In più, proprio il fatto che fosse in mano a gruppi industriali probabilmente ha facilitato il fatto che lì venissero tombati rifiuti tossici, fusti di provenienza sempre industriale. A tutto questo si aggiunge che quell'area lì, ma non solo quella, tutta l'area intorno è praticamente stata soggetta per decenni ai fumi della acciaieria fonderia che c'è lì proprio di fianco, e quindi tutti quei terreni sono altamente contaminati da diossina. Diossina che ovviamente non è stata bonificata, né fondamentalmente penso sia possibile bonificarla, perché è stesa su case, su terreni agricoli, su terreni industriali e anche su quell'area abbandonata lì. E dunque andare a smuovere quelle terre è un problema, ma andare a fare qualsiasi cosa su quelle terre è un problema. Di fatto negli ultimi 30 anni lì è ricresciuta una boscaglia abbastanza stentata, non è un grande bosco perché il terreno, appunto, è terreno di riporto, però forse quella è l'unica funzione che potrebbe avere in futuro, è rimanere lì, perché altro non credo si possa fare. E quindi, forti di questa, di queste, diciamo, analisi, se vuoi, ci siamo detti bene, questi terreni, non si, al di là del TAV, che ovviamente rimane una delle ragioni principali, però in ogni caso questi sono terreni che non meritano di essere più né in mano a chi li ha deturpati in qualche modo e li ha resi quello che sono, una discarica di fatto, né pensiamo che ci possa essere un sviluppo di altro tipo su quei terreni, semplicemente forse dovrebbero rimanere abbandonati tali quali sono e lasciando la natura, insomma, fare un po' il suo corso. Questa è stata un po' l'inizio di tutto ciò, e per fare questo abbiamo deciso di prendere quei terreni in forma stabile, andando a occupare questa volta sì degli immobili abbandonati che erano dentro dei grandi scheletri di cemento armato, che erano delle strutture abbandonate industriali e non residenziali, e sistemandole un po' alla volta le abbiamo rese utilizzabili.
Perfetto, quindi insomma, ricordaci un attimo, da quando è che è iniziata questa?
Di fatto l'occupazione è iniziata l'8 dicembre, l'8 dicembre che è già data storica, per inoltre ricorda insomma, la liberazione di Venaus nel 2005, e quest'anno si è deciso di farla proprio lì a San Lidero perché era insomma, nell'area che comunque sarebbe dovuto succedere qualcosa. Lì si è fatta questa roba e da quel giorno di fatto si è deciso di non andarsene più.
Perfetto, ma ci sono adesso che tu sappia iniziative previste, cose di questo tipo, o state insomma programmando qualcosina?
Sì, in verità ci sono iniziative praticamente tutti i giorni. Tutti i giorni ci sono delle iniziative che portate avanti da gruppi diversi. Domani, per esempio, ci sarà una giornata dedicata ai nodi e dedicata alla risalita su corda. Questo perché sono state costruite e verranno ancora più costruite delle piattaforme, delle case sugli alberi, sempre anche in scopo difensivo e di avvistamento, e quindi c'è la voglia di impratichirsi sia sulla costruzione sia alla manovra su corda. Questo è un esempio, però per dire, il giorno della Befana c'è stata la Befana Notar, un'iniziativa che tutti gli anni viene organizzata di solito al presidio di Vaie, e che quest'anno loro stessi hanno voluto spostarla lì a San Lidero, che ha coinvolto, come dicevo prima, quelle che sono famiglie, bambini, insomma ragazzi, un settore di persone che difficilmente si reca. Non lo escludo, però è più difficile che si rechi con facilità ai mulini in Clarea o ai presidi insomma vicino al cantiere. Invece lì questa cosa è possibile, merito soprattutto appunto di essere altrove e della situazione tale qual è ora, che potrà sempre cambiare, però per ora è così. E tutti gli altri giorni insomma ci sono state iniziative di altro tipo, visto che la permanenza lì di giorno in giorno cambia a turno ed è garantita a gruppi diversi, ognuno porta un po' le sue specificità, per cui per esempio martedì e mercoledì è stata la volta della Dinamo Dora, una squadra di rugby di Torino, che ha proposto e sta organizzando con chi è interessato delle giornate ludiche a tema sport popolari. E probabilmente si organizzerà una palestra lì proprio all'interno. Poi per esempio i ragazzi giovani legati al giro dei giovani notari stanno costruendo un'aula studio, perché dicono noi studiare dobbiamo studiare, perché è quello che facciamo, però anziché farlo a casa visto che adesso l'aula studio notari a Bussoleno è chiusa per questioni legate al Covid, lo faremo qua, e quindi si stanno organizzando in questo senso, e meno male, così vanno un po' tutti i giorni. A breve ci sarà un sito o un profilo Facebook specifico su cui potrete vedere eventualmente tutte le iniziative.
Perfetto, insomma sicuramente un'ottima notizia con cui cominciare l'anno. Noi di solito qui siamo abituati a parlare di cose piuttosto spiacevoli, quindi ci fa piacere iniziare con una cosa del genere. E non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa, se no sicuramente, tanto visto che mi sembra che l'iniziativa è bella viva e bella in corso, sicuramente ci riaggiorneremo nel corso del tempo per capire un po' come vanno, anche se ci sono ovviamente, sapete, iniziative, cose in particolare, contattateci, così rimbalziamo anche da qui un po' quello che state facendo.
D'accordo, sì, magari ci sentiremo più avanti, vi racconteremo se ci sono sviluppi e le novità. Per ora non mi viene in mente niente di urgente da aggiungere. Sicuramente vi facciamo avere, se non avete avuto modo, quello che è stato il comunicato nostro di occupazione e riappropriazione delle terre, in cui sono segnati 4-5 punti dai quali siamo partiti per questo ragionamento e questa avventura. Quindi se vorrete poi lo potete far girare, comunicare attraverso i vostri canali.
Assolutamente. Noi da qui ti ringraziamo, ti mandiamo un grande abbraccio e dai, speriamo di vederci presto di persona.
Beh, sì, speriamo proprio.
Dai,
siete tutti invitati, e se no ci vedremo in altra occasione.
Dai, alla grande. Un abbraccio, ciao.
Grazie mille, buona giornata, ciao.
E dunque, allora abbiamo così ascoltato questo, siamo fatti questa chiacchierata su questa nuova riappropriazione che c'è stata nel territorio della Val di Susa. Insomma, continueremo sicuramente a seguire questa nuova esperienza che, insomma, dalla voce mi sembrano tutti contente e entusiasti, quindi bene così. Noi andiamo in pausa musicale e poi dovremmo collegarci con la Tunisia, giusto?
Dai.
Vai.